Voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. Dal 30 ottobre al 2 novembre la Valposchiavo si prepara ad accogliere una nuova edizione di Expo Valposchiavo, la manifestazione che ogni 3 anni mette in vetrina le energie, le idee e le eccellenze di una valle che sa coniugare tradizione e innovazione. Quest'anno il tema scelto fa alzare più di un sopracciglio: l'intelligenza artificiale. Sì, avete capito bene, l'IA, quella tecnologia che spesso associamo ai grandi centri di ricerca, alle multinazionali o alle metropoli digitali, sarà al centro di una riflessione che tocca da vicino artigiani, commercianti e piccole imprese alpine. Un accostamento che può sembrare ardito, ma che apre interrogativi affascinanti. Può davvero l'intelligenza artificiale trovare spazio tra le mani esperte di un falegname, dietro il bancone di un negozio di paese o nella bottega di un artigiano del gusto? E soprattutto, che cosa significa innovare senza perdere il legame con il territorio, con la storia, con l'identità di una comunità? Per aiutarci a leggere questo tema, con uno sguardo più ampio, abbiamo con noi Savarin Duc, storico, profondo conoscitore del territorio alpino, ideatore e autore di una newsletter alpina che poi ha fornito gli spunti per 2 libri, Les Alpes du Futur, volume 1 e volume 2. Oggi lavora a una nuova pubblicazione sul Canton Vallese, sempre tra passato, presente e futuro. Savarin Duc, che non da ultimo è innamorato del Canton Grigioni. Buonasera, ho detto giusto?
Buonasera a tutte e tutti, buonasera Alessandro, sì, hai detto tutto giusto, grazie.
È un tema tirato per i capelli quello proposto da Expo Valposchiavo quest'anno, oppure è sempre più una realtà concreta anche nelle nostre valli?
Assolutamente no, non è affatto un tema campato in aria, ma l'ultima incarnazione di una possibilità di modernità alpina. L'intelligenza artificiale è semplicemente un potenziale strumento per le Alpi. Le popolazioni alpine hanno da sempre dimostrato una profonda resilienza e una straordinaria capacità di adattamento intelligente. In questa prospettiva la montagna non è mai stata statica. L'IA si inserisce in questo continuum storico, non come una rottura, ma come un nuovo strumento in un ambiente che è, per sua natura, un laboratorio di strategie d'adattamento.
E come si inserisce un tema così tecnologico in un contesto come quello di una valle che ha una forte identità artigianale territoriale?
L'IA si inserisce nelle Alpi, e in questo caso preciso in Valposchiavo, attraverso quello che io chiamo in francese il processo di tuilage, vale a dire l'adattamento progressivo, come le tegole del tetto, le tuiles, che si soprappongono. Non si tratta di rinnegare il patrimonio alpino, ma di prolungare lo spirito pionieristico dei nostri avi. L'obiettivo dell'IA in una valle come questa non è sostituire la mano esperta dell'artigiano o il legame con il territorio. Al contrario, l'IA deve diventare uno strumento al servizio della qualità, dell'eccellenza del prodotto alpino.
Lei è uno storico e in passato ci sono stati altri momenti in cui l'artigiano locale ha dovuto affrontare grandi trasformazioni tecnologiche.
Certamente, Alessandro, in maniera costante si può dire. La storia delle Alpi è una continua successione di adattamenti all'innovazione tecnologica. Basti pensare ai nostri valichi alpini, ai loro trafori, un tema che ho studiato a lungo. Queste gallerie sono state autentiche prodezze ingegneristiche cruciali per lo sfruttamento del potenziale industriale alpino. E con l'arrivo delle ferrovie, nuovi flussi di persone e un gran numero di turisti hanno portato capitali che hanno permesso, ad esempio, a certi contadini di restare in montagna e sviluppare gli agriturismi. E quando pensiamo che questo mondo si è basato sull'idroelettricità, come nel caso della centrale di Campocolonio, il cerchio si chiude. Si comprende allora che la Valposchiavo e le nostre Alpi sono sempre state al centro di una profonda riflessione tecnologica e dell'integrazione di nuovi modi per sfruttare il territorio.
C'è però il rischio che l'intelligenza artificiale snaturi il sapere artigianale tradizionale, oppure può per contro diventare un alleato?
Il rischio c'è, ma non è inevitabile. La nostra storia è la nostra alleata, mi piace di dirlo, proprio perché ci permette di ponderare bene i pro e i contro ed evitare gli estremi. Il rischio si verifica con l'IA, per esempio, se si cerca la rottura, la trasformazione radicale, invece del famoso, quello che chiamo il tuilage, quindi l'adattamento progressivo. L'IA è interessante se è pensata come uno strumento a servizio dei montanari e non come una sostituzione. L'IA deve ottimizzare e soprattutto valorizzare, deve essere un alleato e può aiutare a tracciare l'origine del prodotto, per esempio a certificarne la qualità, a raccontare la storia di quel sapere artigianale in modo globale. Deve mettere in risalto la differenza e l'eccellenza montana, resistendo alle sirene della quantità in favore del molto grande, la molto grande qualità, come succede nel settore agropastorale, ad esempio. E l'IA può essere uno strumento per valorizzare questa qualità alpina.
Ma dunque, come si può raccontare l'evoluzione del lavoro artigianale nelle Alpi senza perdere il legame con la memoria e l'identità locale?
E bisogna raccontare che un territorio alpino è un'entità vivente, plasmata dalla sua memoria, dalla sua storia, delle sue gioie, delle sue prove. E quindi l'identità non è mai stata una reliquia da conservare, ma un patrimonio vivo da coltivare e vivo perché integra la novità, ma a partire di quello che possiamo chiamare uno software alpino, quindi con dei valori, delle tradizioni, ma un valore alpino non è solo conservazione, è anche innovazione. E quindi raccontare l'evoluzione significa mostrare che la tradizione non è l'assenza di cambiamento, ma la prova di una capacità rinnovata di innovazione.
Lei ha una grande esperienza sul terreno, lei conosce molto bene le Alpi, ha già visto esempi concreti di utilizzo dell'AI in contesti artigianali o commerciali nelle Alpi.
L'IA si può dire entra già in gioco in modo molto invisibile, per esempio nell'agricoltura di precisione e l'idroelettricità per gestire la scarsità d'acqua dovuto al cambiamento climatico. Per esempio, un ente come la Repower nel Grigione usa senza dubbio l'IA per gestire immense database, immensi flussi di date e che possono sia essere utili per gestire al meglio la quantità di acqua necessaria a un certo tempo, da una parte, e d'altra parte sul mercato europeo dell'elettricità, quindi il trading dell'elettricità, senza dubbio si usa anche già l'intelligenza artificiale. Nello stesso tempo, tutti questi impianti sciistici, queste stazioni in montagna, usano già per la gestione delle database dei loro clienti, per fare campagne di marketing, usano già l'automatizzazione dell'intelligenza artificiale. Però la novità è piuttosto a livello di un commercio, di un artigiano che dobbiamo pensare l'integrazione di questo strumento, a livello quindi molto più sottile rispetto a queste grandi enti di cui ho già parlato.
E secondo lei quali potrebbero essere i vantaggi per un piccolo commerciante o un artigiano nell'adottare strumenti basati proprio sull'intelligenza artificiale?
Ma possiamo cominciare per dire che l'intelligenza artificiale non è un vangelo, non è una soluzione, non è un miracolo, non è qualcosa che si sostituirà. È uno strumento di più come 20 anni fa sono arrivati i computer, come 100 anni fa è arrivata l'elettricità. Quindi è uno nuovo tipo di strumento. Può essere utile, per esempio, per pensare alla resilienza climatica e logistica. Veramente può aiutare a prevedere e forse gestire meglio i rischi ambientali e logistici, soprattutto d'inverno, per rafforzare la robustezza della catena logistica di ogni impresa alpina. Possiamo anche vedere l'intelligenza artificiale usata per aiutare il piccolo artigiano a uscire dall'isolamento. Ma può anche essere utile, secondo me, piuttosto a reti artigianali che vogliono creare, arricchire nicchie di mercato a livello globale. E può darsi che qua avremo anche uno strumento di gestione di database, di campagne di marketing, di produzione di nuove immagini, nuovi contenuti. E la conseguenza potrebbe, grazie a questo strumento, gestire un po' meglio il tempo. Se siamo in grado di automatizzare i compiti amministrativi o di marketing di base, l'IA può restituire un po' di tempo, un tempo prezioso al commerciante o all'artigiano, e può anche creare nuovi lavori, nuovo tipo di lavoro per gente specializzata nella tecnologia.
E i rischi? Cosa si rischia a delegare certe scelte o certi processi a un'intelligenza artificiale?
Direi che il rischio principale sarebbe la perdita di sfumatura, perché se diamo all'IA la capacità di lavorare su quantità di informazioni, fa un lavoro bellissimo. Invece, i suoi algoritmi non sono prodotti per fornire una qualità eccezionale. E invece la vita alpina è fatta di sfumatura, di storie locali, di relazioni sociali. Quindi le scelte complesse, direi, devono rimanere umane. Non dobbiamo delegare certe scelte alla intelligenza artificiale. Nel stesso tempo, dobbiamo anche essere attenti a quello che chiamo l'arroganza tecnologica. L'adozione di nuove tecnologie deve sempre essere accompagnata di umiltà e del riconoscimento delle incertezze tecnologiche e evitare che il futuro sia solo tecnologico, di credere che le soluzioni, soprattutto di fronte al cambio climatico, siano solo legate a innovazioni tecnologiche. Secondo me, le società di montagne devono soprattutto fare politica, unirsi, creare dei collettivi, dei reti, dei prodotti e poi immaginare soluzioni tecnologiche al scopo di essere aiutate, ma non aspettare della tecnologia che sia proprio un miracolo.
Ma secondo lei l'adozione dell'intelligenza artificiale può contribuire a mantenere vive le valli alpine o rischia in certi casi di accentuare lo spopolamento, la centralizzazione, nel senso che ciò che fa l'AI non lo fa più un umano e quindi serve meno personale?
Secondo me l'IA è un'arma a doppio taglio, ma può essere uno strumento per mantenere vive le valli. Oggi il grande rischio non è tanto l'IA in montagna, è piuttosto l'urbanizzazione delle terre alte, la questione della speculazione, la questione per esempio di tutto questo cambiamento climatico. L'IA, al contrario, se ben gestita, può essere un vettore di decentralizzazione, si potrà fare cose a casa che non si poteva fare prima. A casa si può anche rafforzare dei reti già esistenti e può darsi che una regione come Valposchiavo, che ha già sviluppato tanti tanti reti interessanti, culturali, di gastronomia, anche a livello economico, e quindi si può dire che l'IA può essere, lo dico, lo ribadisco, uno strumento tra altri. Permette di lavorare a distanza, per esempio in modo efficace, di attirare anche una nuova generazione di pionieri alpini che cercano un'alta qualità di vita legata al territorio. Secondo me, dobbiamo porsi questa domanda: l'IA deve essere messa al servizio della cura del territorio e vedere quali sono gli usi e non gli abusi dell'IA che possono essere proprio adattati al mondo in montagna.
Come si può fare in modo che questa innovazione tecnologica sia anche un'occasione di coesione sociale, non solo di efficienza economica, perché altrimenti l'esercizio risulta un po' sterile?
Bisogna ritrovare la lezione fondamentale della storia alpina, che è la forza del collettivo, delle comunità. E l'innovazione non può essere calata dall'alto, arrivare così dall'alto, deve essere una risposta, una soluzione collettiva a una sfida comune. E qua l'IA deve essere un'occasione di dialogo per tutti gli attori della valle, facendo venire persone esperte della questione dell'IA e vedere come l'IA può essere utile come strumento per gli artigiani, i commercianti, le istituzioni, i professori, il mondo culturale. E a partire di questo dialogo, a partire della sfida di questo nuovo strumento, che si può anche creare nuove reti, nuova capacità di parlarsi. Invece, se l'IA serve solo all'efficienza economica con gestione di database, genererà necessariamente esclusione. Quindi l'obiettivo è proprio di usare l'IA, se possibile, come un fattore di coesione sociale e soprattutto come strumento per aiutarci a gestire la complessità della montagna.
Grazie Severanduk per queste riflessioni sull'IA. Prima di chiudere, però, non possiamo perdere l'occasione di chiederle a che cosa sta lavorando.
Adesso dalla Svizzera sto pensando a come adattare il mio metodo, e il mio metodo è di usare la storia, la conoscenza della montagna, delle Alpi, per interrogare le sfide attuali e pensare a un certo tipo di soluzioni per le nostre Alpi. L'idea è di radicare, direi, l'innovazione. L'innovazione non può arrivare così da solo come l'intelligenza artificiale. Quindi tutte le soluzioni che vogliamo vedere per vivere bene in montagna a causa di tante sfide economiche, ma anche climatiche, secondo me può e deve ripartire dalla storia. E per questi 2 ultimi anni ho preparato 2 libri che dovranno, può darsi, essere anche essere 3, che si chiamano Le Alpes du Futur. E ces Alpes du Futur, le Alpi del futuro, secondo me hanno uno scopo, è di mostrare a tutti gli alpini, che possono essere francesi, italiani o svizzeri o austriaci, che condividiamo una cultura comune. Ma nello stesso tempo mi sono detto che sarebbe anche una sfida per me, a livello metodologico, di scegliere un territorio alpino per vedere come in ogni settore economico, come si potrebbe usare la storia per interrogare, le sfide attuali. E dato che vivo non lontano dal Vallese, mi sono detto che potrebbe essere una sfida meravigliosa di andare verso la gente che lavora nell'agricoltura, nell'industria, ma anche nel turismo, per vedere cosa sono le sfide attuali nel Vallese del secolo attuale, ma di vedere come questo mondo di montagna particolare è stato costruito da anni, da secoli, da millenari, come integrare le sfide attuali nel nostro capitale di esperienze quasi millenarie, vorrei dire.
E queste riflessioni verranno solo pubblicate sul suo blog o saranno riassunte in un nuovo libro?
Esattamente, il mio scopo sarebbe che sia pubblicato sia in francese, sia in tedesco, ma anche in italiano, perché la lingua è una cosa importante, ci permette di unirsi a livello regionale, ma a livello nazionale e a livello alpino ci divide. Quindi è necessario di parlare, di scrivere in italiano, in tedesco, in francese. Una sfida immensa, ma secondo me è una sfida bellissima.
In questo l'intelligenza artificiale può risultare utile per tradurre, sicuramente aiuta.
Sì, qua siamo proprio di fronte a uno degli usi proprio strumentali dell'intelligenza artificiale. Posso dirlo, scrivere a partire di niente, grazie all'intelligenza artificiale, non funziona perché gli algoritmi producono un sapere freddo, loro sono in grado di trattare una somma immensa di dati e poi fare una sintesi. Invece, se vuoi trasmettere emozione, conoscenze, quello che un umano è capace di fare, qua l'IA non è lo strumento. Invece, per tradurre, per esempio, chiedere se questa idea può essere interessante in questo contesto, dobbiamo usare l'intelligenza artificiale quando scriviamo proprio come uno strumento, come un amico, tra virgolette, uno strumento che ha in mente milioni e milioni di pubblicazioni e che può darci una mano ogni tanto. Ma produrre un sapere originale con emozione, l'intelligenza artificiale non è stata creata per questo.
L'ultima volta che lei è stato ospite della nostra trasmissione parlavamo di patriziati, questi enti che stanno cercando di trovare nuovo slancio. Ha avuto ancora contatti?
Eh sì, un anno fa sono stato molto emozionato, sono stato invitato a Roveredo dal presidente del patriziato di Roveredo, da Aurelio Troger, e abbiamo passato una giornata bellissima alla festa dei patriziati della Val Mesolcina e ci siamo resi conto che i patriziati hanno proprio un ruolo ancora da giocare nelle Alpi Grigioni. Il problema è che spesso la gente o non conosce il patriziato o vuole dare la gestione dei beni comuni, l'acqua, le foreste, le terre, al comune politico. Secondo me la grande, grandissima ricchezza dei Grigioni è che hanno sempre questa doppia direzione della comunità, una gestione dei beni comuni e una gestione della gente, direi. Quindi, secondo me, è uno dei progetti con il mio amico Aurelio Trogger, è di vedere come produrre un linguaggio da parte dei patriziati che sia in grado di parlare alle nuove generazioni, da una parte, e dall'altra parte far capire ai poteri politici, fino a Coira, quanto sono importanti i gestori dei beni comuni in un mondo in cui il mondo cambia e soprattutto il clima comincia a metterci sotto pressione.
Grazie Severin Duc per essere stato con noi e per averci aiutato a leggere con profondità un tema così importante che riguarda tutti come quello dell'intelligenza artificiale. Forse declinato in questa maniera soprattutto per chi vive e lavora nelle nostre valli. Grazie ancora.
Grazie Alessandro.
E noi ricordiamo l'appuntamento con Expo Valposchiavo che si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, per questa sera chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.